Considera l'armadillo.
Buongiorno armadilli e armadilli, benvenuti da Federica Giordani. Allora, oggi, come vi dicevo appunto nella scorsa puntata, ossia ieri, abbiamo soprattutto una cosa da fare e da scoprire, che è: ma dove è andata Cecilia? Adesso ve lo faccio raccontare direttamente da lei, perché è in linea con noi. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a te, a tutte e tutti all'ascolto. Beh, sono a Roma perché ieri ho avuto il grande onore di ricevere un premio per Considera l'armadillo e naturalmente per Radio Popolare. È un premio importante, quello di Pentapolis, che è questa associazione che dal 2014 pubblica un rapporto che si chiama Ecomedia sull'informazione ambientale in Italia. Loro analizzano tutti i vari mezzi di comunicazione e come i temi ambientali, dalla biodiversità alla crisi climatica, alla sostenibilità e via di seguito, trattano i temi in questione. Quindi un premio che mi ha riempito di gioia, peraltro nella sede, io non sapevo neanche, del Parlamento Europeo a Roma, un premio un po' istituzionale che però ha accolto gli armadilli, devo dire, con molto molto affetto. Quindi no, è andata bene, come
bene.
Si può dire, perché per la sezione radio la nostra trasmissione ha avuto il premio assoluto, come si suol dire, nella loro categoria. Però tutta questa gioia, questo onore, questa emozione che mi è arrivata addosso e di cui ringrazio ancora Pentapolis ed Ecomedia per avermi insomma individuato e segnalato nella marea di operatori, diciamo così, al servizio dell'ambiente, ero tutta felice e contenta fino a quando non ho sentito la mia amata Isola Stromboli e la mia amata amica Francesca, che mi ha raccontato che cosa sta succedendo in queste ore a Stromboli. Francesca, buongiorno.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
grazie,
benvenuta.
Grazie per la possibilità che mi state dando per segnalare questa cosa, diciamo, che sta avvenendo.
Raccontaci che cosa è successo nelle scorse ore.
Allora, praticamente stanno catturando delle capre selvatiche in montagna a Stromboli, questo per un piano che è stato fatto, diciamo, perché, come dire, si reputano in sovraffollamento, ecco, diciamo così, oltre numero, quindi. Praticamente martedì a ora di pranzo è arrivata la nave che ha portato questo camion a Stromboli con un furgoncino più piccolo per permettere la cattura, diciamo, il trasporto dalla montagna al punto in cui, diciamo, devono caricare. Ora la situazione è questa: loro da martedì a oggi, perché la nave ripartiva oggi, le capre che portano giù dalla montagna vengono stipate direttamente in un camion che è tenuto in un terreno privato adiacente alla spiaggia, intendo dire che è esposto completamente al sole 24 ore, al caldo, quindi questi animali vengono trasportati, messi dentro il camion e sono lì da due giorni praticamente sotto il sole, chiusi in un camion. Allora, io mi sono trovata a passare ieri e oggi, diciamo, ci ho messo anche, mi sento colpevole in un certo senso per aver messo un po' di tempo anche per capire questa situazione. Però mi vengono un po' le domande sono tante, e non metto in dubbio, non voglio mettere in dubbio, anche se mi piacerebbe fare questa domanda, se davvero queste capre c'era necessità di portarle via dall'isola, non c'è nessun altro modo per poter contenere questa situazione. E soprattutto è possibile farlo in questa maniera, perché, come dire, è una sofferenza che si vede sotto l'occhio di chiunque passi, diciamo, di bestie tenute dentro un camion sotto al sole. Quindi mi chiedo se è possibile farlo in questa modalità voglio dire, adesso la nave sta ripartendo, questi, come dire, ma la prossima volta sarà uguale, se ci dovrà essere un'altra cattura, sarà, perché non fare, come dire, delle strutture temporanee, visto che il posto logisticamente è difficile, io lo capisco, la nave non viaggia tutti i giorni, quindi, come dire, si potrebbe organizzare meglio con delle strutture all'ombra dove tenere gli animali 2 giorni, dargli da bere.
Certo, perché
mi viene l'altra domanda, che mi scusate perché sono molto agitata, scusate, l'altra domanda è ancora, visto che le bestie vengono tenute così 2 giorni, è davvero vero che queste bestie sopravviveranno e verranno donate a delle aziende? Perché allora mi viene il dubbio, se questo è il trattamento, come dire, mi sorge un po' il dubbio del dopo.
Certo. Sono domande che, Francesca, ti ringraziamo perché te le fai, ti ringraziamo per questa segnalazione, ancora una volta, insomma, la incapacità di gestire senza crudeltà e senza sofferenza situazioni magari difficili e complicate è uno dei temi che all'Armadillo stanno decisamente a cuore. Noi abbiamo segnalato alla LAV la questione, spero che si attivino anche loro per capire, insomma, quanto anche di illegale ci sia nel trattamento riservato a queste povere capre, insomma. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa? No, ecco, va bene, ti abbracciamo.
No, intanto spero che, come dire, sì, si possa capire meglio questa situazione, soprattutto perché è lampante che, come dire, non è chiaro, ecco, non sono le modalità, ecco.
Perfetto, grazie mille Francesca, davvero, un abbraccio.
Grazie.
A presto. Allora, Cecilia, intanto, vabbè, insomma, situazione veramente, speriamo che si chiarisca il prima possibile, quindi, insomma, torneremo a parlarne, a chiarire la situazione e, insomma, ti aspettiamo presto lunedì, così ci racconti ancora più dettagli sul premio.
Certo, intanto grazie per l'ospitalità e grazie anche alla tua ospite che ha avuto la pazienza di aspettare, come si suol dire. Brava Federica, grazie.
A presto.
A tutti, ciao.
A presto lunedì. Allora, eccoci quindi, insomma, purtroppo la notizia è davvero, insomma, un po' brutta, ma speriamo davvero di darvi degli aggiornamenti presto. Io adesso torno qui nello studio di Vallearo 5 e mi collego con la mia ospite di oggi. Se avete seguito la pagina Instagram di Considera l'Armadillo sapete anche già chi è, e quindi io do il benvenuto a Nicole Poggi, veterinaria di fauna selvatica, che è con noi a Considera l'Armadillo. Nicole, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno a voi due e a tutti gli armadilli in ascolto.
Oh, eccoci. Allora,
ci tenevo a fare le congratulazioni anche a Cecilia per il premio ricevuto e quindi per il lavoro svolto dietro.
Benissimo, grazie, grazie mille. Ma questo è un premio che va ovviamente a Cecilia, a Radio Popolare, all'Armadillo, ma va soprattutto agli armadilli e alle armadille che ci ascoltano, perché ragazzi, senza i nostri ascoltatori noi davvero faremmo, insomma, cosa ci stiamo qua a fare? Quindi, insomma, è importante che questo premio è anche soprattutto per loro. Allora, Nicole, noi con te dobbiamo fare una bella chiacchierata, bella e soprattutto molto interessante, perché tu sei, lo dicevamo prima, una veterinaria specializzata in fauna selvatica che ha aperto una pagina Instagram molto bella, molto divertente e curiosa, che si chiama Animale Selvatico, in cui hai raccontato, stai raccontando la tua esperienza, soprattutto la prima esperienza sul campo, che è stata un'esperienza mica da ridere, come si suol dire, perché tu hai lavorato e sei andata post laurea fresca direttamente in Guatemala. Cosa sei andata a fare in Guatemala? Raccontaci un po'.
Esatto, subito dopo la laurea, avendo io questo desiderio proprio di mettermi subito sul campo nella conservazione, sono andata in un centro di recupero che si chiama Arcas, che è nel cuore della foresta proprio del Guatemala, a seguire questo progetto che mi permettesse di capire come funziona, insomma, il lavoro sul campo e come aiutare concretamente, in cui ci siamo occupati di recupero, di conservazione di animali selvatici. Il centro recupera, riabilita e reintroduce nell'habitat gli animali che possono essere o vittima di traffico illegale illegale o distruzione degli habitat o anche di incidenti, quindi di pazienti traumatologici, di quello che può accadere insomma nella foresta. Quindi certo, questo è stato l'approccio e sono molto contenta di come è andata, perché è stata veramente un'esperienza incredibile.
Immagino. Senti, ma tra l'altro io mi aggancio all'attualità, perché la notizia di ieri è stata che sono stati sequestrati 700 animali marini a Buenos Aires, nei pressi di Buenos Aires, dopo un viaggio di 120 ore stipati in sacchetti di plastica, animali che erano destinati al mercato degli acquari ornamentali e non solo. E ovviamente, come ben immaginerai, essendo tu del campo, la maggior parte di questi animali non sono sopravvissuti a questo viaggio. Anche qui parliamo di conservazione, parliamo soprattutto di, come dire, di questo spirito davvero poco comprensivo e poco conoscente nei confronti degli animali selvatici, che appunto il centro Arcas nel quale tu hai lavorato si occupa, me lo dicevi poco fa, anche di bracconaggio. Qual è la situazione che hai trovato e quali sono anche le scene forse più dure davanti alle quali insomma hai dovuto operare?
Allora, diciamo intanto che questo centro nasce già dagli anni 80 per contrastare il traffico illegale che c'è, essendoci tanta biodiversità in Guatemala. Purtroppo c'è anche l'altra faccia, che è legata poi alla povertà, che è quella del bracconaggio e del traffico illegale, e Arcas lavora con il Consiglio Nazionale delle Aree Protette della zona, un ente governativo che si occupa proprio del sequestro e di portare quindi ad Arcas gli animali confiscati, e il centro si occupa proprio di recuperare, curarli e se possibile reimmetterli quando
in
è possibile
natura.
Appunto, perché sì, tra le tante bellissime occasioni anche di recupero di questi animali e reintroduzione, che sono sicuramente bellissime, che danno un senso al lavoro della conservazione, come dicevi tu, ci sono anche tanti momenti, tante scene purtroppo che fanno rendere conto della faccia dell'essere umano che fa questo,
certo,
che sono appunto di quegli animali che devono vivere al centro per tutta la loro vita, perché ad esempio nei pappagalli, per non permettergli di volare via nel momento in cui vengono catturati, gli vengono tagliate le pennere migranti. Questo vuol dire che in alcuni casi possono ricrescere, quindi noi ci occupiamo del processo di ricrescita e di riabituazione dell'animale all'habitat. In altri casi, se si creano cicatrici che proprio non permettono al follicolo quello di ricrescere, non possono essere liberate perché non possono volare. Oppure
certo,
altri animali, come sempre pappagalli o are, che sono un po' il simbolo in Guatemala, le aree rosse, aree Macao, del traffico illegale, di questa lotta, imparano a parlare perché sono tenuti come pet, come animali da compagnia, quindi possono trasmettere questo agli altri esemplari e non sono rilasciabili, per non creare poi un danno ecologico che si perpetua.
Certo.
O ancora ho visto scimmie che purtroppo vengono, per essere catturate, viene uccisa la madre, perché appunto, essendo specie molto difensive, protettive nei confronti dei cuccioli, vengono uccise le madri e il gruppo attorno, e quindi questo crea un impatto, oltre che sul singolo ovviamente, anche un impatto demografico per la specie. Quindi poi ci sono queste scimmie che sono anche abituate all'uomo e che non hanno più il contesto sociale per essere reintrodotte in un gruppo.
Certo.
Fortunatamente ci sono invece quelle che riescono ad essere reintrodotte tramite tutto il programma che si ha in questo centro e in altri centri che fanno questo preziosissimo lavoro, riescono ad essere riabituate all'habitat e poi rilasciate. E quando ci sono i rilasci, io ho assistito a parecchi, è veramente una vittoria personale e per la natura stessa, per cui poi noi lavoriamo.
Una cosa emozionante, senza dubbio, immagino,
tantissimo,
perché deve essere una
tantissimo
cosa davvero molto molto bella. Questo tema che toccavi prima, secondo me, è molto interessante e anche forse non immediato. Il collegamento tra le condizioni socio-economiche di un'area e il tema del bracconaggio, soprattutto in queste aree, perché vanno di pari passo. E quindi mi viene da dire, dimmi anche tu qual è la tua opinione su questa tematica, ovviamente dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista anche di medico, che c'è un lavoro culturale, sociale e politico da fare, oltre che di conservazione, come dire, cioè bisognerebbe eliminare le cause del bracconaggio soprattutto, perché appunto raccontavi, spesso questo avviene e viene fatto per guadagnare, indipendentemente poi dai danni che si attuano.
Sì, esatto. Spesso, anzi sempre, i bracconaggi derivano dietro da persone che sono povere culturalmente, quindi ovviamente purtroppo un animale venduto al traffico illegale porta più profitto di mesi e mesi di raccolti agricoli, quindi il primo fulcro su cui intervenire è sicuramente la situazione culturale e fortunatamente il Guatemala, ma anche altri stati così ricchi di biodiversità, tengono veramente tanto proprio a livello statale, a livello governativo, alla biodiversità, è proprio parte integrante della cultura. Quindi fortunatamente ci sono anche queste associazioni che stanno molto dietro alla filiera del traffico illegale e che cercano di aiutare, di scovare e di trovare rimedio anche dal punto di vista economico a questa condizione.
Certo, io guardando appunto il tuo profilo e i tuoi racconti, è un luogo veramente magico, molto bello. Qual è stata, anzi, raccontami, faccio un'altra domanda perché secondo me è ancora meglio, ma giornata tipo, cioè come andava la
Sì.
giornata di Nicole in Guatemala a curare, io ho visto, cioè dalle scimmie ai pappagalli, passando per rettili, aquile, c'era veramente di tutto. Raccontami com'era una giornata tipo.
Davvero di tutto, ho visto animali che solo nei documentari avevo visto e mi piace sempre ricordare questo aneddoto che io le prime volte che ho visto appunto ogni singola specie per la prima volta mi sono sentita di non aver mai visto un documentario perché vederli dal vivo è proprio un'emozione diversa, sono proprio reali in quel momento. E una giornata tipo, io mi svegliavo la mattina sulle 5, 5 e mezza, svegliata oltre che dalla sveglia di cui non c'era tanto bisogno, dalle scimmie urlatrici fuori dall'alloggio. In cui ero,
Molto più
sono queste
efficaci, mi
scimmie.
sembra di capire,
Sì,
della
molto più
sveglia.
efficace. Infatti, adesso tornata in Italia, pensavo di cambiare sveglia e di rimettere quel ruggito perché era veramente magico. E sono queste scimmie che hanno proprio un osso ioide, che è quello responsabile della fonazione, molto sviluppato, che quindi funge un po' da cassa di risonanza e crea questo ruggito incredibile. E sono proprio lì sugli alberi. Io ero alloggiata in questa, diciamo, casetta tutta di legno con non le pareti ma le zanzariere, quindi ero proprio connessa sempre con l'esterno e sopra dal letto, appena aprivo gli occhi, vedevo gli alberi con le scimmie urlatrici lì, quindi mi svegliavo all'alba in questo modo. Dopodiché la giornata iniziava con il primo turno alle 6:30, in cui si andava a diciamo occuparsi di tutta la parte preventiva, che è le pulizie delle diverse aree di degenza, che poi ci sono diverse aree, diverse strutture per i diversi tipi di animali in base alla fase della riabilitazione in cui si trovano, e
Certo.
l'alimentazione, ovviamente, e questo turno si ripeteva poi 3 volte al giorno, alle 6:30, alle 11, alle 2 di pomeriggio, quindi pulizia, alimentazione, dopodiché ci si dedicava a tutta la parte legata appunto alla veterinaria, quindi la mattina venivano fatte le prime medicazioni, i primi controlli, dopodiché si andava magari o a recuperare un esemplare se si veniva chiamati, perché oltre appunto all'associazione di cui abbiamo parlato prima riguardo al traffico illegale ci sono contatti poi con la polizia forestale e anche con privati cittadini che magari segnalano animali. Quindi si poteva andare a recuperare un animale piuttosto
Certo.
che continuare nella routine clinica. E
Senti, ma e
lì.
quanti animali più o meno c'erano nel centro quando c'eri lì tu?
Ah, io credo che sia inestimabile perché è veramente ampissimo, ampissimo. Ci sono tantissime aree, diciamo che a livello di cura in cui io ho lavorato e che in quel momento avevano necessità appunto di cure veterinarie, ce ne saranno stati una ventina, una trentina, ma oltre a questa parte c'è tutta la parte di riabilitazione in cui l'animale ha già ricevuto le cure, sta bene ed è soltanto in diciamo aviari o alloggiamenti in cui si ricrea l'ambiente naturale in cui viene riabituato e lì ce ne sono veramente tantissimi, da tutte
Immagino.
le scimmie a tutti gli psittacidi, insomma i rettili, incredibile.
Senti, ma com'è la relazione di un medico con animali? Perché sai, veterinario noi abbiamo in mente, no? Veterinario che ha cani e gatti, porcellini d'India, conigli in casa. Insomma, è un veterinario che ha modo di gestire facilmente questi animali, tendenzialmente, insomma, non sono particolarmente recalcitranti, ma è un
Sì.
veterinario che deve occuparsi di un'aquila. Io ho visto appunto foto oppure di un serpente o di un'ara, insomma, non deve essere facile. Come funziona e soprattutto in che modo ci si approccia anche tenendo conto della loro etologia, delle loro caratteristiche etologiche, perché non è semplice anche magari creare dei danni, no? Magari con dei traumi per insomma, volerli aiutare. Come funziona?
Questa è una domanda a cui tengo tantissimo, infatti grazie per averla fatta. La prima cosa che ci tengo a dire proprio è che nell'approccio con l'animale selvatico bisogna tenere conto che non dobbiamo avere più contatto dello stretto indispensabile, perché questo animale poi va rilasciato, va liberato. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un'interazione, rompiamo un po' quella dignità dell'essere selvatico che stiamo cercando di preservare. Quindi la prima cosa è sempre mantenere distanza emotiva, il nostro amore nel curarli, ovviamente. Sembra scontato dirlo, ma forse non lo è tanto, è a senso unico, nel senso che spesso cerchiamo l'amore da parte dell'animale che curiamo, ma in questo caso l'amore che lui ci dà è l'essere restituito in natura, esattamente così come l'abbiamo trovato, migliorato ovviamente dal punto di vista clinico, però con lo stesso grado di selvatico. Quindi nessuna interazione se non quella veterinaria. E
Certo.
questo è anche importante nella scelta di un centro proprio in cui si va, scegliere sempre centri etici che vogliano veramente il bene dell'animale e non l'attrazione al selvatico. Per quanto riguarda invece più la gestione proprio che mi dicevi tu di come si contiene, sicuramente la conoscenza alla base dell'etologia, come dicevi tu, e tanta accortezza, nel senso che ad esempio per prendere l'aquila c'era questo esemplare di aquila nera stupenda, che è il rapace più grande del Guatemala, ha degli artigli veramente incredibili, quindi bisogna essere molto veloci. Ci sapere esattamente quello che si fa e avere rispetto anche suo, perché oltre alla velocità nostra per la nostra incolumità, anche
Certo.
per non causare stress a questi animali, come nel prendere, avevamo un esemplare di boa constrictor, nel prendere l'esemplare bisogna stare attenti alla salute del veterinario, sì, ma alla salute dell'animale, a non creare ad esempio miopatie post cattura, che sono molto frequenti se si insegue tanto l'animale o si fa tanto rumore per prenderlo e alla fine si arriva a prenderlo dopo tanti tentativi, quindi bisogna essere molto sicuri di quello che si fa, avendo una conoscenza prima e veloci nel farlo.
Certo, quindi insomma c'è anche questo aspetto. Nel frattempo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici c'è una mail che dice: esperienza pazzesca che ho fatto in Costa Rica, ho assistito alla discussione di coppia fra due are. A parte i toni accesissimi della discussione, è corretto dire di non mettersi mai in una lite domestica fra di loro? Ecco, direi che, come dire, no? Chissà se erano marito e moglie, no? Tra moglie e marito non mettere il dito è pericolosissimo, quindi a quanto pare.
Allora, sì, hanno becchi molto importanti, devo dire, molto molto importanti. Diciamo che anch'io appena arrivato, ovviamente mi interfacciavo con delle specie nuove dal punto di vista pratico, quindi le ho anch'io viste spesso battibeccare e mi sono chiesta se fosse normale o se fossero dei comportamenti di minaccia l'uno verso l'altro. In realtà le are sono molto, diciamo, chiacchierine tra di loro,
Ah,
per
ecco.
cui sì, tendono ad avere questi scambi che possono da fuori sembrare un po' violenti, in realtà nella gestione normale, appunto nel controllo che non sfoci poi in altro, è normale e nel centro invece erano previste, diciamo, delle ronde, chiamiamole così, per andare a controllare questi eventi, soprattutto negli aviari più esterni con più vegetazione nella fase proprio quasi finale prima del rilascio, per vedere che gli animali inseriti all'interno non, diciamo, il loro comportamento non sfociasse poi in violenza tra di loro, perché a volte accade, no, in contesti magari di
Certo,
aviario
c'è
che comunque è
attività.
chiuso, che due non possano andare d'accordo.
Giustamente anche, insomma, mi viene da dire, no? Come
Giustamente.
succede anche a noi.
Sì,
Senti, noi abbiamo
e in quel
ancora un
caso si
paio.
separano ovviamente.
Certo, noi abbiamo ancora un paio di minuti insieme. Nicole Poggi, che ricordo è ospite con noi oggi a Considera l'Armadillo, e ci sta veterinaria di fauna selvatica, ci sta raccontando la sua esperienza in Guatemala con animali eccezionali. Qual è stato l'animale che ti ha, che curandolo, insomma, occupandotene, ti ha emozionata di più?
Allora, io credo proprio l'aquila di cui parlavamo prima.
Ok.
Perché è qualcosa che vediamo soltanto nei cieli in alto, queste ali possenti, questo becco, e vederla proprio davanti a me è stata veramente un'emozione incredibile. In più, invece, l'animale che più mi ha sorpreso, e non l'avevo mai visto dal vivo, è un uccello che si chiama frogmouth, quindi bocca di rana, ed è questo uccello notturno insettivoro che ha una bocca gigante che proprio nel momento in cui la apre sembra una rana e lui va a
Ah.
caccia di notte di questi insetti aprendo la bocca in questo modo. pazzesco e ha un mimetismo incredibile perché lui durante il giorno, per non farsi trovare dai predatori, si poggia su dei rami o dei rami tagliati, mette il becco all'insù, la testa all'insù e anche ha questo piumaggio marroncino striato di marrone più scuro e sta lì immobile e si mimetizza con i rami. Quindi per me è stato bellissimo scoprirlo.
Bellissimo. Senti Nicola, abbiamo 40 secondi, ti chiedo di fare con noi il gioco di considera l'armadillo, quale animale avresti voluto essere se non fossi un animale umano?
Oh, allora, un puma di terra e un'orca di mare.
Ah, tutti e due,
Sicuramente
un
questi
po'
due.
terra, un po' mare,
Sì,
oh, mi
due,
sembra
sono queste due
bellissimo.
anime.
Bene, allora io ringrazio tantissimo Nicole Poggi di essere stata con noi, vi invito a seguire il suo profilo Instagram Animale Selvatico. E Nicole, magari ci risentiamo per qualche aggiornamento, insomma, qualche chiacchiera ancora. Perfetto,
Assolutamente con molto piacere. Grazie di avermi ospitata.
a presto, grazie a te.
Saluto a tutti.
Allora, il nostro tempo è finito oggi per Considera Armadillo. Noi ci vediamo lunedì, ovviamente con Cecilia, che così vi racconterà meglio di questo premio per tutti. Buon weekend, divertitevi e mi raccomando, vogliate sempre bene agli animali.